ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Siamo alla trasmissione del sabato mattina con le letture della domenica, che possono essere anche la sera del sabato, e con il commento e gli interventi delle persone, sempre molto gradito e anche molto attente. Allora, parto immediatamente con la prima lettura, che viene presa dal libro del profeta Ezechiele, e al capitolo 34, versetti 11, 12 e 15, 17. Siamo alla 34esima domenica del tempo ordinario dell'anno A, ed è anche chiamata la festa di Cristo Re, la chiusura dell'anno liturgico. Termina il ciclo dell'anno A domani, e naturalmente prendiamo in esame le letture. Allora, la prima è da Ezechiele 34, 11, 12 e 15, 17. Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna, come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse. Così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio: andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte, le passerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio: ecco, io giudicherò fra persona, fra pecora e pecora, fra montoni e capri. Allora, vado adesso alla lettura del Salmo responsoriale, che è il Salmo che conosciamo tutti e che cantiamo molto spesso, sia anche nelle Eucaristie di funerale, sia in altri momenti, ed è il Salmo del Pastore Buono. Ho appena letto la lettura di Ezechiele, che dice: l'attività di Dio che rivendica Lui stesso al posto dei pastori che pascolano se stessi e i loro interessi, invece Lui si interessa della salute delle pecore. E il Salmo lo conoscete, il ritornello dice: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, che sarebbe la valle della morte, la valle oscura, anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. E andiamo adesso allora a la seconda lettura dalla prima lettera di San Paolo, apostolo, agli abitanti di Corinto, ai corinzi. Fratelli, al capitolo 15, versetti 20-26 e poi il versetto 28. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la vita. Qua dice un'altra cosa. Se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo, poi sarà la fine quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anch'egli, il Figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Sono parole di una potenza unica queste di Paolo. Adesso andiamo alla lettura del Vangelo da Matteo al capitolo 25, versetti 31-46 del Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra, le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a trovarti? Il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Ecco, l'abbiamo ascoltato tutto come le altre volte e adesso passiamo anche a un commento. Mi permetto quest'oggi di dare alcune informazioni proprio su questa lettura del Vangelo che secondo me credo sia stato uno dei testi più pesanti, più difficili anche nell'interpretazione stessa, non sempre secondo quello che è stato il modo di operare di Gesù. E allora mi servo un po' dei pensieri e anche delle osservazioni che anche altre persone hanno fatto, non soltanto Alberto Maggi o Hermes Ronchi, ma anche altre persone. Ed è molto bello questo Vangelo, straordinario. È una chiusura dove si apre tutto, il senso della vita per tutte le persone che lo vogliono accettare oppure no. Non c'è niente che Dio chieda per sé. Ecco, il capitolo 25 di Matteo, questi versetti che ho letto adesso, ci viene presentato come l'ultimo importante insegnamento di Gesù e l'Evangelista cura in modo speciale. Gesù dichiara che il comportamento che consente l'accoglienza o no della vita definitiva non riguarda l'atteggiamento che si è avuto nei confronti di Dio, ma nei confronti delle persone. Un Dio che si è fatto uomo chiede conto agli uomini del loro comportamento verso i loro simili. E Gesù proclama questo messaggio che quando il figlio dell'uomo, cioè l'uomo nella pienezza della sua condizione divina, Gesù, verrà nella sua gloria, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Gesù prende come modello un brano conosciuto della tradizione ebraica in cui si diceva che il Signore si sarebbe messo seduto sul suo trono con il rotolo della legge e chi avesse osservato questa legge sarebbe entrato nella sua gloria. Ebbene, questo giudizio non è un giudizio universale per tutti. Scrive infatti Matteo: davanti a lui verranno tutti i popoli, e usa la parola etnia, che indica le nazioni pagane. Quindi non è per il popolo di Israele e non è per la comunità cristiana, è per quelli che il vero Dio non l'hanno mai conosciuto. Quello è il loro destino. Bene, Gesù dice che separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre. Mentre nella tradizione ebraica, nel Talmud, si diceva che Dio scriveva le azioni dell'uomo su un libro per vedere poi se il saldo era positivo o negativo. Quante volte da piccolo, io ricordo questa roba qua, quante volte da piccolo mi dicevano: guarda che il Signore ha il suo libro e tiene conto di tutto, non gli scappa proprio niente al Signore. Era quasi quasi il controllore ferroviario, no? Invece qua dice: Dio scriveva le lezioni dell'uomo su un libro per vedere se poi il saldo era positivo o negativo. Gesù, come il pescatore, sa distinguere i pesci buoni dai pesci marci o come il contadino sa distinguere i frutti buoni dai frutti fradici e così distinguere le persone che attraverso l'amore si sono realizzate e invece quelle che hanno pensato unicamente a se stesse. A quelli che si sono realizzati dirà: venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Cioè, sono coloro che hanno realizzato il progetto di Dio sull'umanità. Cosa hanno fatto di straordinario per realizzare questo progetto? Hanno risposto agli elementari bisogni delle persone, sono andati incontro alle sofferenze delle persone, sono stati sensibili alle necessità degli altri. E Gesù elenca 6 azioni con le quali si comunica vita: aver dato da mangiare a chi ha fame, aver dato da bere a chi è assetato, avere accolto l'immigrante, lo straniero, aver vestito, rivestito, ridato la sua dignità a chi non ha neanche vestito, chi è andato a visitare il malato, a consolare il malato. E poi c'è una realtà che anche noi oggi facciamo fatica, stupisce di trovare fra queste 6 azioni che ho detto adesso: l'affamato, l'assetato, lo straniero, il nudo, il malato, trovare anche il carcerato. Non era certo abitudine a quei tempi, anzi il carcerato a quell'epoca non suscitava nessuna pietà, era uno che era giustamente punito. E allora qui su questo poi non solo, ma i carcerati avevano bisogno poi anche di avere il cibo, perché non veniva dato il cibo in carcere. E allora i giusti risponderanno, e quindi era uno che era giustamente punito, il carcerato. Potremmo tirare qualche piccola conclusione anche noi. Vi ricordate mai che anche ai nostri giorni qualche politico che è più avanti degli altri butterebbe la chiave o nell'Adige o qualche altro fiume? Questa è la storia che abbiamo anche oggi, dopo più di 2000 anni. Allora qua dice: i giusti gli risponderanno. E qua abbiamo la ripetizione totale ancora da parte dei giusti, che gli domanderanno: ma noi non ti abbiamo mai visto? Noi non sappiamo mica che roba hai detto adesso. Quando è che... Allora i giusti gli diranno... Quindi quelli che sono stati buoni con le persone si meravigliano e dicono: quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato mangiare? E nominano tutte e 6 le categorie che ha appena nominato Gesù. La risposta di Gesù: tutto quello che avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Chi sono questi fratelli più piccoli? Sono le persone invisibili della società, gli emarginati, gli esclusi, i bisognosi. L'avete fatto a me. Qua però molte volte non giustifica una certa forma di spiritualità che contempla vedere nell'altro Gesù. Le persone non vogliono essere viste con un'altra realtà se non la loro. Quindi io non vedo Gesù, vedo quel tipo là, vedo quella realtà là, vedo quell'uomo lasciato solo, vedo quell'abbandonato. Cioè, ho trovato un raccontino di Madre Teresa di Calcutta, fatto da Teresio Bosco, che dice, da una celebre pagina di Teresa di Calcutta, dice, un re nascosto ma realmente presente nei più poveri tra i poveri. Eppure molti continuano a parlare della fedele scelta di Dio come se non fosse al centro del Vangelo, come se la scelta di amarlo in essi fosse per noi opzionale. Il monito che viene dalla parola di Dio è anche oggi perentorio: Se vuoi essere tra i benedetti, cercalo e amalo tra i maledetti. Da una celebre pagina di Teresa di Calcutta, leggo quello che è scritto. Lo chiamava per nome O'Neill e gli sussurrava in bengali, un bengalese, parole di conforto. Nessun ospedale aveva voluto ricoverarlo. Nessuno in quella città di 5 milioni di abitanti, dove sono censiti ufficialmente 3.000 quartieri poveri, aveva il tempo di stringergli la mano mentre stava per morire. «Come ti senti, O'Neill?» chiese Madre Teresa. Per il vecchio non c'era più speranza. La denutrizione lo aveva ormai sospinto al di là del punto dal quale si può tornare indietro. Niente, né il cibo, né la scienza poteva più salvarlo. Madre Teresa gli toglieva pazientemente dei vermi dal corpo. Qualcuno le disse: «Non hai paura di quei vermi? Non ti fanno schifo?» «Sto prendendomi cura di Gesù», rispose lei. Clinicamente O'Neill era già morto, ma riusciva ancora a parlare. «Che strano, sono vissuto come un animale ed ora muoio come un essere umano». Subito dopo spirò con un sorriso tra le braccia della suora che pregava su di lui in bengali. E ho letto anche questo piccolo racconto perché lo trovo molto, molto umano, molto significativo. Allora, qua dice, attenzione però, non facciamo uno sbaglio, io vedo Gesù, tu vedi Gesù, no, non vediamo Gesù, vediamo il povero, vediamo la persona abbandonata, vediamo quello che nessuno vuole toccare, vediamo quello che è l'invisibile, che nessuno vuol vedere, nessuno si ferma. Allora, il problema non è vedere Gesù, il problema è amare gli altri come Gesù, ma amarli con Gesù e come Gesù. È bello questo discorso, non togliere la natura alle persone, ma credere sul serio che il Signore è presente. E allora fare questo significa rapportarci con loro in un modo ben diverso che se non vedere tutto lo schifo che ci fanno. E poi la sentenza avviene verso quelli che sono a sinistra. Ah, riguardo a destra e a sinistra, per piacere, guardate che non era di quei tempi. Andiamo a votare da pochi secoli, non sono tanti i secoli che stiamo votando, e quindi questo modo di vedere destra e sinistra, per carità, non riduciamolo alla linea politica, ma accogliamo la modalità così come viene. Vi ricordate che anche noi da piccoli ci dicevano che il demonio era lì sulla spalla sinistra a suggerirci le cose che non devono essere fatte, e l'altra parte invece l'angioletto che magari piangeva se noi facevamo diversamente e invece ci suggeriva che facessimo le cose buone. Ai nostri tempi c'è stato questo destra-sinistra in quello che facevamo. Allora, qua dice, c'è una considerazione molto importante adesso. Chi si chiude la vita... poi la sentenza verso quelli che stanno alla sinistra: via lontano da me, maledetti nel fuoco eterno. Mentre prima Gesù ha detto: venite benedetti dal Padre mio, perché il Padre benedice, qui dopo maledetti non dice maledetti dal Padre mio. Da chi sono maledetti? Sono maledetti da se stessi. Chi si chiude alla vita si automaledice. Questa maledizione, l'unica volta che la troviamo nel Vangelo di Matteo, ricorda la prima grande maledizione che c'è stata nella Bibbia a Caino, l'omicidio del fratello. Sì, maledetto. Chi nega aiuto all'altra persona, qua dice chiaro, chi nega aiuto all'altra persona nel bisogno, la uccide e quindi è maledetto come un assassino. Per quanto questa non sia una maledizione da parte di Dio, ma sono le stesse persone che si sono maledette chiudendosi alla vita, chiudendosi al bisogno, hanno pensato unicamente a sé e non agli altri. Nel fuoco eterno, cioè, quello che distrugge tutto, preparato per il diavolo, ed è l'ultima volta che compare il diavolo, si annuncia la sua sconfitta, perché il fuoco era quello che eliminava tutto. E per i suoi angeli, cioè i suoi inviati, queste persone sono state inviate dal diavolo perché, anziché comunicare vita come i primi, hanno soltanto comunicato morte. Anch'essi allora risponderanno, e qui la risposta è differente. Mentre i primi hanno detto, quando mai ti abbiamo visto affamato e quando mai ti abbiamo visto assetato? Qui invece, quando mai ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero, o nudo, o malato, in carcere e non ti abbiamo servito? Tutto messo insieme sbrigativamente. Quindi riassumano le situazioni di bisogno verso le quali sono stati indifferenti. È interessante che viene adoperato un verbo, servire. Questi non hanno nulla a che vedere con Dio che non chiede di essere servito. È Gesù che dice, io sono venuto come colui che serve, è Dio che serve. Non siamo chiamati noi a servire, è Dio che si mette a servizio. Il re, domani è festa del re, di Cristo re, il re che serve. Loro pensano di servire il Signore, ma non sanno che il Signore non è venuto per essere servito, ma Lui a servire. Loro credono di averlo servito mediante le pratiche religiose, magari proclamando il Signore, andando al Tempio, facendo vedere che loro osservano la legge. Ebbene, Gesù con questi non ha nulla a che fare. Gesù non conosce quelli che non hanno amato. In questo brano il Signore non chiederà alle persone se hanno creduto, ma se hanno amato. Non chiederà se sono saliti al Tempio, ma se hanno aperto la loro casa ai bisognosi. Non chiede se hanno offerto, ma se hanno condiviso il loro pane con l'affamato. Ed ecco la sentenza. In verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. Ed essi se ne andranno, questi, al supplizio eterno. La traduzione letterale di quella parola supplizio sarebbe punizione eterna. Però il termine punizione viene dal verbo che indica mutilare. La punizione non è dovuta al padre, ma sono essi stessi che si sono puniti in quanto la loro vita è vita mutilata, non giunta a pienezza. Hanno pensato solo a nutrire se stessi e non hanno nutrito gli altri, quindi è una vita mutilata. I giusti, invece, alla vita eterna. Gesù sta citando il profeta Daniele, però inverte la finale. Mentre la finale del profeta Daniele parla di infamia eterna, Gesù lo volge al positivo, con immagine al positivo, con la vita eterna. Per avere la vita eterna basta rispondere agli elementari bisogni delle persone. Non si chiedono azioni straordinarie, ma soltanto azioni umanitarie. E trovo interessante, molto interessante, che proprio la rivelazione per tutti, per chi vuole, per chi ha a che fare con il senso del vivere quotidiano, dappertutto, con tutte le religioni, con tutte le non religioni, con la realtà delle persone. Il giudizio ce lo diamo noi. E ci meraviglia, non sappiamo che ci faremo la scoperta, sarà una scoperta anche la finale della vita. Ma è bellissimo però, sapete, la vita ogni giorno, ogni scelta che facciamo, rimane sempre una sorpresa. È sempre una sorpresa. Io non so che cosa capiterà e che cosa deciderò fra un'ora. Non lo so. La vita ha sempre questa sorpresa e noi andiamo dentro, allora le scelte che facciamo hanno un'importanza decisiva per tutti. Per tutti, cambia il mondo per tutti, anche se siamo sempre molto, molto, come dire, presi male nel giudicare, nel vedere, nel pensare un mondo più bello, più maturo, migliore. E fa impressione come dopo più di 2000 anni anche noi siamo presi proprio da questa, da una parte di ignoranza, ma anche questa sorpresa. È bello, secondo me. E allora mi permetto di leggere la considerazione di Hermes Ronchi, che ha fatto nel 2020. Vediamo qua, eccola qua. La verità ultima del vivere, l'amore. Una scena potente, drammatica, quel giudizio universale che in realtà è lo svelamento della verità ultima del vivere, rivelazione di ciò che rimane quando non rimane più niente, l'amore. Il Vangelo risponde alla più seria delle domande. Che cosa hai fatto di tuo fratello? Lo fa elencando 6 opere, ma poi sconfina. Ciò che avete fatto a uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Straordinario. Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e le persone da arrivare ad identificarsi con loro. Scusate. L'avete fatto a me. Il povero è come Dio, corpo e carne di Dio. Il cielo, dove il Padre abita, sono i suoi figli. Il cielo dove il Padre abita sono i suoi figli. Evidenzio 3 parole del brano. Dio è colui che tende la mano perché gli manca qualcosa. Rivelazione che rovescia ogni precedente idea del divino. C'è da innamorarsi di questo Dio, innamorato e bisognoso, mendicante di pane e di casa, che non cerca venerazione per sé, ma per i suoi amati. Li vuole tutti dissetati, saziati, vestiti, guariti, liberati. E finché uno solo sarà sofferente, lo sarà anche lui. Davanti a questo Dio mi incanto, lo accolgo, entro nel suo mondo. Secondo, l'argomento del giudizio non è il male, ma il bene. Misura dell'uomo e di Dio, misura ultima della storia, non è il negativo o l'ombra, ma il positivo e la luce. Le bilance di Dio non sono tarate sui peccati, ma sulla bontà dell'uomo. Non sono le sue debolezze, ma la bellezza del cuore. Giudizio divinamente truccato, sulle cui bilance un po' di buon grano pesa più di tutta la zizzania del campo. 3. Alla sera della vita saremo giudicati solo sull'amore, non su devozioni o riti religiosi, ma sul laico addossarci il dolore dell'uomo. Il Signore non guarderà a me, ma attorno a me, a quelli di cui mi sono preso cura. Se mi chiudo nel mio io, pur adorno di tutte le virtù, e non partecipo all'esistenza degli altri, se non sono sensibile e non mi impegno, posso anche essere privo di peccati, ma vivo in una situazione di peccato? La fede non si riduce però a compiere buone azioni. Deve restare scandalosa. Il povero come Dio. Un Dio innamorato che ripete su ogni figlio il canto esultante di Adamo quando vede Eva: veramente tu sei carne della mia carne, respiro del mio respiro, corpo del mio corpo. Poi ci sono quelli mandati via. La loro colpa? Hanno scelto la lontananza. Lontano da me, voi che siete stati lontani dai fratelli. Hanno scelto la lontananza. Lontano da me, voi che siete stati lontani dai fratelli. Non hanno fatto del male ai poveri. Non li hanno umiliati, semplicemente non hanno fatto nulla. Indifferenti, lontani, cuori assenti che non sanno né piangere né abbracciare. Vivi e già morti. Questo è Charles Péguy, è la frase finale. Hermes l'ha presa da Charles Péguy, che è bellissima. Non hanno fatto male ai poveri, non li hanno umiliati, semplicemente non hanno fatto nulla. Indifferenti, lontani, cuori assenti che non sanno né piangere né abbracciare, vivi ma già morti. Ho letto tutto, adesso io ho finito di... Voi avete capito, ho cercato, ho lavorato anch'io per quello che sono capace, però mi è piaciuto molto questo riuscire a mettere in piedi un qualche cosa che dopo 2000 anni ha ancora un senso totale e universale. E non è un giudizio di condanna, non è una buttare all'inferno. È invece il riconoscimento della possibilità per ogni piccola cosa, anche l'ultima cosa di questo mondo, ma messa col cuore, di avere un successo, di avere una possibilità di una modalità nuova e di una vita la cui eternità non è un'eternità infelice. È da qua che io penso si parte per non credere nell'inferno. Da qua. 049 880 9020, se avete sentito che il telefono è aperto, eh? Allora sarà anche bello che così ci diciamo su, anche se occorre, perché c'è una telefonata subito. Pronto?
Buongiorno Don Albino, sono Enrico.
Ciao Enrico.
Magnifica la lettura di oggi. Certo, mi lasci fare un commento. Alla luce dell'etica contenuta in queste letture, non si salva nessun essere umano di potere. Nessuno. Assolutamente. E vede, questo è il guaio. Vede, io sarò anche ateo, nel senso che non credo in Dio e tutte le favole, l'altro mondo, quelle robe là, per me sono favole che andavano bene quando non si sapevano certe cose, adesso che si sanno. Ma non cambia niente nel messaggio etico, Don Albino, è quello che conta. Il messaggio etico che viene da questa predicazione che è stata fatta, ed è quello che non viene colto. È quello che non viene colto. Che io invece accolgo a braccia non aperte, sta aperte. E una noticina storica su Madre Teresa di Calcutta, non so se lei la sa o se l'ho già detta, cerco di essere sintetico. Sa che in India purtroppo ci sono le tribù che si combattono, no? Ecco, allora c'è stata una tribù, non so come si chiamano, Tamil, non so, perché non mi ricordano, cose di tanti anni fa, che è andata in un villaggio nemico, hanno ucciso tutti gli uomini e stuprato le donne. Queste donne naturalmente si sono trovate in una situazione terribile. Per giunta, la maggior parte, perché evidentemente erano molto testosteronici questi tizi, un sacco di queste donne si sono trovate incinte e non sapevano come fare. Qualcuno tra loro sapeva dell'esistenza di questi centri di assistenza di Madre Teresa di Calcutta e lì si sono rivolte per avere aiuto, al che Madre Teresa in persona le aveva accolte: sì, venite, avete subito questo, 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 eccetera, eccetera, eccetera. Però loro hanno chiesto di potersi liberare di ciò che gli era stato lasciato dentro con forza, con stupro, no? Dice, noi non vogliamo tenerci i figli di queste qua. Le ha cacciate via tutte. Allora, vede, quando la dogmaticità fa aggio sul cuore, per me era una nanerottela gelida, gelida. Perché di fronte a una cosa del genere, ma che cosa ti importa la cosa, perché non si può, perché chissà chi l'ha detto. Quelle povere donne sono state sterminate. Va bene? E questa l'hanno fatta santa. Vede perché uno può diventare ateo, ma te credo io. Di fronte a errori del genere dovrebbe andarsi a nascondere tutta la classe del clero alto che proclama i santi, tutte queste robe qua. L'etica, Don Albino, l'etica che Cristo predicava. Dai, non avrebbe agito così.
Ciao.
Salve.
Grazie, buona giornata anche a te. Ma un brevissimo commento, Enrichi. Io non entro nel merito del fatto che era raccontato, non entro nel merito, non so niente di questa vicenda, per cui non mi permetto di entrare a dirti su oppure dire sì, sono niente. Il problema però è che io ho visto in giro, quando ho girato un pochino, quando sono stato in Sud America, quando sono stato anche poi nelle zone della Macedonia e altre parti, e ho visto i servizi che fanno le sorelle di Madre Teresa con la povertà e con la presenza in mezzo alla parte più difficile della zona. Io ho sempre davanti agli occhi, mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato la vita, ho sempre davanti agli occhi il lago degli Alagados a Salvador Bahia, in Brasile. E è un lago di liquami, che dove si passa soltanto su palafitte e dove la gente si fa la casetta in legno perché là non paga le tasse. E là vivono le suore di Madre Teresa, e una mi ha accompagnato e mi ha detto: non si fermi a guardare, fermarsi a fare, a curiosare, ma passi abbastanza veloce, guardi e poi torniamo indietro. E grazie a loro ho potuto visitare anche questa situazione, 30 gradi perenni durante l'anno, i miasmi degli escrementi, che vivono lì su un lago di merda, insomma. Ecco, allora io, di fronte a certi fatti che ho narrato, visto anche e anche che ho notato, in certi posti soltanto loro sono accettati e soltanto loro possono stare insieme con la gente che è ridotta proprio all'estremo. Allora, l'ho portato questo esempio perché il tuo è un esempio drammatico, e se devo dirti anche con molta franchezza, la stessa cosa è avvenuta, l'uso dello stupro come arma da guerra è venuta nella guerra della ex Jugoslavia. La questione di Sarajevo e delle altre zone della Bosnia è la stessissima cosa. E ricordo che uno dei motivi più seri e più forti che sono stati portati da una mamma che abitava su nel Trentino, quando abbiamo fatto la riunione per decidere di andare disarmati dentro il conflitto di Sarajevo, uno degli argomenti più forti è stato che questa mamma ha detto: come fa una donna che sa, come faccio io, anzi ha detto lei, come faccio io che ho due figlie che hanno l'età delle figlie che vengono stuprate a Sarajevo, a star qua a guardare e dire e non fare niente per quelle mamme e non fare non muovermi anch'io a fare qualcosa. Ecco, io penso che ci sono tante storie, ho aperto il telefono, ci sono tante storie e questo degli stupri nella ex Jugoslavia è stato uno degli elementi più drammatici in tutta la Jugoslavia. C'è un'altra telefonata. Pronto?
Buongiorno, sono Dario, la saluto.
Ciao Dario.
Lei ha un'abitudine che io non dico né bella né brutta, per quello che è. Cioè, quando qualcuno gli contesta qualcosa, qualche difetto all'interno della Chiesa o nella società, bla bla bla, lei risponde quasi sempre, sì è vero ci sono delle grandi brutture, ma c'è anche da tanta gente che fa, ed è vero? Ma io mi dico sempre, Don Albino, naturalmente lo dico, ma fare del bene per un prete, per un religioso, per una suora, per una monaca, per chi ha dato, ha deciso nella sua vita, non dovrebbe essere la normalità. Non è semmai la anormalità che non sia così. Perché veda, Don Albino, a fronte di un sacco di persone, di preti, di religioni, di religiosi, che sicuramente fanno del bene, per la verità non tutti, io ho visto in Africa cose ben diverse, a parte questo, voglio dire, se uno di quei poveracci, se una suora di quel che lei parlava, che l'ha attraversato quel mare di Fogna, gli avesse posto non a lei, ma a lei in quanto religioso, in quanto, ma scusa, ma è vero o non è vero che la Chiesa in Italia è proprietaria del 20% degli immobili, cose di culto escluse? E se è così in Italia, in tutta l'Europa cattolica o negli altri paesi, quanto possiede la Chiesa? È possibile tenersi questi beni e non spartirne almeno una parte con chi non ha nulla? Perché sennò cade il discorso di tanta gente che fa del bene, beati loro, a loro vadano tutti i meriti. Ma non c'è solo questo, c'è dell'altro, ed è l'altro che è inconcepibile, secondo me. La ringrazio.
Allora, io però devo dirti che non esiste una realtà disincarnata, Dario, non è disincarnata la realtà, è legata alla tua carne, alla tua vita, alla mia carne. È una realtà che è sempre in movimento, sempre complessa. Sono d'accordo con te che ci sono delle cose che fanno scandalo, sono d'accordo, ma una volta però che sei dentro e che hai anche la possibilità di mostrare delle cose che funzionano e che sono, dobbiamo anche tentare di valorizzare al massimo le cose che servono a far vivere meglio. Le cose che tirano su le persone, se no siamo qua a fare i Savonarola, a buttare giù sempre tutte le persone che incontriamo, perché cose negative ce ne sono a tonnellate. Io credo che la vita sia fatta delle cose, di cose che fanno vivere, e le cose che fanno vivere non sono quelle che deprimono né quelle che fanno del male a un altro. Ti ho un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, ciao Albino, sono Maurizio.
Ciao Maurizio.
E ora, la questione di stupri sollevata dal signor Enrichi, in virtù di quello che è l'insegnamento della Chiesa Cattolica, Madre Teresa l'aveva proposto una scelta giusta, adesso dal nostro punto di vista discutibile, perché se fatica entrare in chiara logica lì. Dal suo punto di vista, Albino, avendo studiato e essendo stato indottrinato qualche strada, quello l'ha detto e quello l'ha fatto. Il vero problema dell'India è andare a vedere quanta povertà che ha disseminato nell'India, a parte che prima non so, da quando chi si sta sotto la dominazione inglese, dei padroni inglesi, della corona inglese, d'Albino. Chi è qui che domina ancora adesso? Qui che ti ha fatto camminare ti insieme a cacca praticamente. Qui che mette a fame ancora l'Africa e tutto il resto del mondo. Qui che noi altri qua nel Veneto non siamo a fame, però ogni giorno qualche d'uni bisogna che si sbatta per mangiare, per lavorare e per fare il resto. Alla faccia dopo di qui invece d'Albino che si sentai sui carreghe che ti ho capito. che ramena scartoffie, che a paga sua le ha sempre buona, problemi noi ghinà, la pensione la è buona e fa paità e vive anche a lungo. Passando al Vangelo, Dalbino, ti devo contraddirti, la è una contraddizione continua, perché ti ho detto che Bergoglio e ha detto che verremo salvati in virtù della misericordia di Dio. Adesso ti mi parli delle opere. E ora, un sabato dici una roba, all'uni ti dici un'altra, e quando che è sabato dopo ti dici un'altra ancora. Mi qua non so boh capirti.
Vabbè.
La gente si condanna in virtù di quello che ha fatto. Questa è la conferma della legge del karma. Oh. La legge del peccato e tutto quello che va dritto. Siccome che questo è tabù per la Chiesa Cattolica, ma è ora, questa è una porta che è sta chiusa e non si riverdarà mai. Dopo che si di fatti che giornalmente si ripresenta, che va a confermare quello che è questa legge del karma, ho detto capito. Però la porta resta sempre chiusa. La Chiesa Cattolica, soprattutto le gerarchie, cerca mille strade, Dolbino, mille discussioni, mille prima se slarghiamo quei problemi, dopo stiamo sostretto. Tutta una demagogia che continua ad andare attorno, con il risultato che ha detto il signor Dario. I schei non bisogna tirarli fuori per i poveri, oppure sia una minima parte, perché il grosso del malloppo dà da restare dentro te banche. Tante canoniche che si chiuse, che se potrebbero parlarle per gli uni e per gli altri, restano chiusi in virtù di cosa? Della misericordia di Dio, della misericordia dell'uomo, dalla benevolenza di Gesù Cristo o dalla bontà del cuore delle gerarchie vaticane. Bambino, questi sì i problemi. Hermes Ronchi, che dice agli altri di fare, ma fare, e ti lui cosa hai fatto? Poi ma su, a quanta gente sei che ha dato a mangiare, che ha messo a posto a casa, che gli ha vestito, che ha cattato lavoro, ma forse il lavoro che ha cattato, ma tante altre robe. Dolbino, capimo.
Vabbè, ok.
La sinodalità, ti sei posto la domanda, la sinodalità del sinodo che ti imparli, non ti ho detto niente, perché? Perché adesso, dopo domani, è matti, ti crupi, da venire, Corriere della Sera, La Repubblica, e salta fuori che il problema dei Salvini a Meoni, chiusi i discorsi e ci sentiamo sabato prossimo. Ciao Dolbino, stiamo bene.
Anche a te, ciao, buona giornata. La domanda, finisco il discorso che stavo facendo, non mi sono mai permesso di entrare nei rapporti con gli altri, nelle decisioni delle persone. C'è un'altra tanta telefonata. Pronto?
Ciao Francesco.
Francesco, ciao.
Vabbè, litania è sempre qui, non se lo cambia mai. Su Dio Eser, delle interviste che ha fatto Oriana Fallazzi, che si chiama Intervista con la Storia, e che c'è questa persona che ti conoscerà subito. La sua chiesa era una povera chiesa dentro la città di Recife. Laggiù, a nord del Brasile, dove di bello c'è soltanto il mare e fa sempre caldo perché l'equatore è vicino, quell'anno non aveva mai piovuto e la siccità aveva ucciso piante, bambini, speranze. Non aveva ucciso altro perché non c'era altro a Recife, eccetto decine e decine di chiese barocche sulle quali il tempo ha spalmato una patina nera di sporco che nessuno provvede a pulire. La sua chiesa, invece, era pulita, bianca, come la sua buona coscienza. Di sporco lì non c'era che la scritta di vernice color sangue su cui aveva messo una mano di calce, ma la vernice riaffiorava con la scritta visibile. Diceva «Morte al Vescovo Vermelho», «Morte al Vescovo Rosso». Ce l'avevano lasciata i suoi persecutori non molto tempo fa, quando gli avevano sparato quelle raffiche di mitra e gettato quelle bombe a mano. E da allora la piazzetta della chiesa era sempre quasi deserta. Molta gente aveva paura persino a passarci. Si chiedeva a un poliziotto, «Per favore, onde sta l'iglesia de frontieras?» Lui ti osserva sospettoso e poi annotava sul suo taxi. Qualche vescovo non ci crede, don Elder. si schiera coloro che negano le torture. Come giudica costui? Come vuole che lo giudichi? Augurandomi che Dio lo illumini, che lo renda più degno delle sue responsabilità. Io sono sempre stato per il pluralismo della Chiesa, ma dinanzi a coloro che rappresentano la parte putrida della Chiesa, mi viene voglia di dire ciò che diceva certi tipi Papa Giovanni. Caro padre, lo sa che lei è proprio marcio? Il soffio di Dio non è arrivato fino a lei, lo sa? Perbacco, dubitare delle torture all'inizio era lecito o quasi. Non c'erano prove, ma dubitarne oggi è grottesco. Quali minacce? Minacce di morte, raffiche di mitra, bombe, telefonate, calunnie, indirizzate al Vaticano. Deve sapere che qui, in Brasile, c'è un movimento di estrema destra chiamato Famiglia e Sicurezza. Con quello cominciarono a tormentarmi tanto tempo fa, avvicinavano alla gente che si recava in chiesa e chiedevano «Sei contro il comunismo o a favore?». La gente diceva contro naturalmente, così loro raccoglievano le firme e poi le spedivano al Papa per chiedergli di cacciare quel comunista di Don Helder. Il Papa non ci ha mai dato peso, io neanche. Però dopo è sorto un movimento clandestino, una specie di Ku Klux Klan brasiliano detto comando di caccia ai comunisti o CCC. Questo OCC si occupa in particolar modo delle case dove vivono i sospetti. Don Helder, non c'è una parola come la parola giustizia, non c'è utopia come la parola giustizia. Cosa intende lei per giustizia? Giustizia, dico, non significa imporre a tutti un'identica qualità di beni, in un identico modo. Ciò sarebbe atroce, sarebbe come se tutti avessero lo stesso volto, lo stesso corpo e la stessa voce e lo stesso cervello. Io credo il diritto d'avere visi differenti, corpi differenti, voci differenti, cervelli differenti. Dio può permettersi il rischio di essere giudicato ingiusto, ma Dio non è ingiusto e vuole che non vi siano privilegi e oppressi, vuole che ciascuno riceva l'essenziale per vivere, restando diverso. Allora cosa intende per giustizia? Intendo una migliore distribuzione dei beni sia su scala nazionale che internazionale. Ecco, se ancora viene quindi 20 pagine di questa intervista con Oriana Fallaci nel 1972. Sulla stampa di oggi, a pagina 27 della Cultura, l'ex ambasciatore romano, va bene, che adesso ha 94 anni, va bene, alla domanda di cosa si auspicava, ha nominato solo una frase. Per l'Italia, oggi come oggi, ci vuole una riconciliazione. Ciao, Sessimo.
Ciao, buona giornata, grazie anche del contributo che hai dato di Don Helder Camara, che è stato anche a Padova. Don Helder Camara è venuto a Padova e mi ricordo ancora, ha fatto la manifestazione del santo fino... C'è un'altra telefonata, pronto?
Albino, sono Antonio.
Ciao Antonio.
Della cella. Senti Albino, ti dico come ho capito io da quello che hai letto. Ho capito che è un richiamo alla persona a decentrarsi, a mettere il proprio io fuori di sé ed è rivolto agli altri. Non chiudersi nel proprio io identitario, identità e particolarista, cioè economico, nel proprio io materiale. E quindi non lo sento come un discorso di carattere politico-sociale, lo sento come un invito a che ognuno faccia, corrisponda a questo a questo richiamo, a questo, come potrei dire, esistenziale, cioè alla fine della vita ognuno di noi fa le sue, fa i suoi bilanci. Io come mi sono comportato con gli altri? E qua il... Ecco, io lo sento così. Ora io non so, non sono poi così sicuro di quello che dico, ma diciamo che ho capito così. Poi resta il problema, ecco, però, come passare dall'individuo, dalla persona che dovrebbe comportarsi in un modo appunto decentrato, alla società, a tutti, a noi tutti, al nostro stare insieme. E infatti si diceva una volta, quando si frequentava, si diceva che non era possibile trarre dal Vangelo un discorso strettamente politico, ma soltanto una ispirazione per ognuno di noi a comportarsi coerentemente con questo di buttare il proprio io al di fuori di sé e gettare il proprio io rivolto agli altri. Non basta io, e gli altri se ne avanza. Ecco, io ho capito così e vorrei sentire se ho capito. È un dialogo, è un dialogo. Ho capito nel senso corretto o ho capito secondo una stranezza personale, ecco, individuale. Ciao Albino.
Ciao, grazie anche a te. Mi pare che tutto il discorso che è stato fatto anche dal Vangelo e la modalità con cui l'evangelista Matteo ha ascoltato e tentato di poi mettere davanti a tutti i popoli, perché c'è quasi un colossal per quanto riguarda questo momento di chiusura del Vangelo di Matteo. C'è una telefonata, pronto?
Ciao Albino, sono Marco.
Ciao Marco.
In base un po' anche a quello che hai letto del Vangelo, no?
Sì, sì.
Saremo giudicati su quanto avremo amato il nostro prossimo.
Certo, sì. C'è un'osservazione che mi è piaciuta molto. Nella nostra vita, che va anche oltre la morte, rimane l'amore che abbiamo verso le persone. E se qualcuno muore prima, rimane dentro tutta questa vitalità e amore verso la persona, sempre. E allora questo è un qualche cosa che ci dà una traccia molto importante. Vai, scusami che ti ho interrotto, Marco.
No, hai fatto bene. Mi viene in mente le pie donne del paese dove abitavo prima, di dove sto adesso, che sono andate a lamentarsi del vescovo perché il nostro parroco aveva detto durante una predica che quando saremo morti saremo giudicati non su quante messe abbiamo perso, ma su quanto avremo amato il nostro prossimo. E sono andate dritte dal vescovo.
Perché motivo?
È perché è uno scandalo dire che è come se il prete avesse detto non stai a venire in messa, ma voi mentre a voi altri, per loro era uno scandalo un discorso del genere.
Ho capito.
Va bene. Comunque, la domanda semplice che volevo farti è questa, che mi ha un po' colpito, che il fatto che ti hai detto che ti hai visto un lago, de robe, insomma, neanche da dire.
Sì.
Un minuto lo chiaro. E avevo nipotina qua. Che si era fatto a casa là, no?
Perché ne pagava tasse.
Noi pagava le tasse. Ecco, adesso mia domanda è, dopo proprio a parola a parte, chi è che pagherà un domani che saremo morti per queste persone qua, che c'è, cioè, male persone parete, a parte che Don Albino non manca gli esempi, certo. Basta vedere per te bisogno di putei che aspetta che arrivi il camion che scarica immondizia e si butta sopra per ricavare qualcosa, no?
Sì.
Da mettere su un altro, sì, sacco di plastica.
Certo.
Ecco, chi è che pagherà? Chi è che pagherà? Mi ho sentito sto dato qua. I spendi, credo, 2 miliardi di dollari all'anno, adesso ti dico presso poco la cifra, per gli armamenti, quando basterebbero 300 milioni per sconfiggere la fame in tutto il mondo. Da 2 miliardi a 300 milioni. No, in Luigi Boni trovali di 300 milioni per sconfiggere. Ecco, ora mi domando, chi c'è che pagherà? Perché dovremmo pagare noi altri, stando a come che siamo messi noi altri ricchi, no? Che abbiamo il benessere, che abbiamo la casa, bea, il giardino, la macchina, che abbiamo sempre in mente di cambiarla. Con lui. Pagheremo niente noi altri davanti a sta... Se è un crimine, no? La povertà, se è un crimine, dice qualcuno. E chi si che paga Don Albino per sta roba qua? E voglio saperlo, perché se no, inutile che andiamo avanti a preghiere.
Il problema è... No, però, scusami Marco, ma io... Una risposta. Tu,
Don Albino, tu. Ma che sarà una giustizia, no?
Non è un astratto, però.
Giustizia.
La giustizia non è un astratto, un nome astratto, è la pratica che ti fai ti, che fa su me e che fa tutti qui che ascolta, se è pratica di vita la nostra giustizia. E allora la domanda, io ti dico con molta franchezza, non è niente vero che sia la ricchezza se noi altri siamo solidari. Perché io no, ma tantissime volte non ho più neanche un centesimo, ma non credo che la giustizia sia la paura di essere poveretto e di lavorare. Per me è giustizia è vivere in un certo modo. Anche a te? Ma io non mi preoccupo di chi pagherà, mi preoccupo di come vivo adesso.
Sì, d'accordo, perché...
Basta,
vero,
allora, sta attento.
Ecco, allora, questo...
Se arrivo a non riuscire neanche a fare la carità, non arrivo neanche a fare la carità, cosa vuoi da fare? Mi sono contento di vivere e sono contento di fare quello che posso, ma dopo non posso fare di più, non riesco. Ma non metto in mia vita sta roba qua, sei tu. Sono contento di vivere così.
Però visto che...
Non te che è risposta per gli altri.
Sì, ho capito, ma visto che certe decisioni sbagliate anche da chiesa a volte, va bene, i Caritas, i missionari, tutto quello che te vuoi, anche i anche madre Teresa, ma la povertà non ti attiri via questa roba. Don Albino, mi ho letto una volta, sulla vita del Papa Luciani, che i pochi giorni che gli era in Vaticano, una sera si è accattà a colloquio col cardinale Viglio. No,
Dio,
perché lui
sì.
Voleva cambiare qualcosa su quello che Accesa diceva sulla regolazione delle nascite, no?
Sì, sì.
Ecco. E il cardinale Viglio che ha detto, ma lui dai, detesta, perché? Perché ha detto Papa? Perché così sconfessa tutto quello che ha scritto Paolo VI sulle umane vite, o prima, adesso non so chi ha.
Le inumane vite,
e lui
sì.
E cosa che ha risposto. Eccellenza che ha detto, no altri, fra mezz'ora andiamo a mangiare. Ma nel mondo moriranno, solo il gaito, in questa giornata qua morirà 30-35 mila putei da fame, no? Voglio dire, io sa, come che diceva padre Turoldo, io sa tutti Don Albino della povertà, di queste cose ingiuste, guarda cosa che si devo fare adesso israeliani, perché chi ha copato 1200 dell'ori, si devo massacrare 12, 13, 14 mila persone e nessuno li ferma, e nessuno. Anche il Papa che dice palestinesi vive bene, fa uno stato con gli israeliani vive bene i palestinesi e non cambia mai niente, va avanti sempre sto disastro, Don Albino. Ma cosa dobbiamo fare? Certo che ti dico, cosa posso fare? Cosa possiamo fare? E allora cosa stiamo a leggere il Vangelo, Don Albino? Come che diceva cosa? Sì, Maurizio, non mi ricordo. Voglio dire, se no così ma non so cosa che dobbiamo fare, perché dopo, va bene? Non possiamo fare niente, ma la coscienza ti rimorde? Mi sto mai a sentire queste robe qua. Cioè, e dico, cosa posso fare se domandiamo? E la risposta è quella, niente, tira avanti, va alla tua famiglia, si dovrebbe, te vedo. E una volta che sono andato io a uno, no, a un... Pensati, mica avevo un lavoro a casa, io ti faccio un esempio. Io avevo una vita, mi portava lavoro, io facevo, io venivo attorno, io mi portava via. Un giorno mi ha portato massa, era un periodo, era tanto lavoro, e io avevo sempre che era di moretti che passavano solo di andava davanti a casa mia. E che guida uno, butto venire qua a aiutarmi con un po' di lavoro in più, e ti do qualcosa, quello che sei giusto, insomma, quello che te ciapi, quello che te lavori, le ore che te fai. E sì, dice, vengo, e venisto una giornata. Mi ho dato quello che era giusto, perché ho detto, mia sera te do quello che te hai lavorato. Al giorno dopo le venisto, le guardo, e terzo giorno, si è rappresentato con altri 4-5 ieri. 4-5 moretti che voglio venire a lavorare. Voglio dire, è che guido, a questo punto ho guido no a tutti. E guido, perché se te mi porti qua, guido, tra virgolette, ridendo, mezza Africa, come puoi? E tu capio. E ti rappresentai in 5.
Ma...
Guido, a carità, il cuore è grande, gli dice, no, come
sì,
pensi?
Sì, no, d'accordo no? Con te su questo.
Ma non vuoi mandarmi via, Don Albino?
Ma guarda
non
che...
Non ho più fatto a carità a nessuno. E se adesso mi domanda qualcosa a qualcuno... Dico che non mi cade ancora 5 amori in casa senza saperlo.
Però ci sono poppa situazioni...
Dirti, dirti, i problemi sono massa grandi, anche per la nostra umanità, per quanto buona che sia. Certo, Don Albino, che vuoi a carità?
Ho testimonianza, ho testimonianza, cioè, boh, neanche la carità si risolve il problema se è fatto in un certo modo. Ho testimonianza chiarissima... di preti che obbligano proprio di andare via perché loro non fanno nessuna offerta. E ora i poveri cani dove è da rivolgersi? Neanche a domandare un aiuto a un prete, neanche qui.
Sì.
Ma che mondo... Se rendiamo conto di che tipo di risposte che daremo?
Guarda, se tu vuoi
accompagnare... Allora, io sono d'accordo che non sono le offerte che risolvono i problemi. Sono molto d'accordo. Ma quello di dare una mano a una persona che non gli fa proprio perché ha con l'acqua alla gola. Ma scherziamo che uno non ha il dovere di farlo. Che mo da farsi a tocchi per andare avanti. Su questo punto qua però, te che hai ragione, sono d'accordo con te, a una Caritas mica che ho domandato, se per caso i Sinti e i Rom, a una Caritas grossa e importante, i Sinti e i Rom, se i sei figli di Dio, o invece loro non i sei figli di Dio come noi altri. No, che ho domandato, che ho scritto.
Certo, una volta sta attento e ti saluto. Padre Turoldo, che se conferma quello che ti dice, anche quello che mi... Padre Turoldo è andato a fare una volta... E una predicazione, se il tempo è dei 40 ore sotto la settimana, e andava a predicare e che era la giornata missionaria da raccogliere i soldi, sai che lui era tanto interessante.
Sì, sì.
E cosa sta alla fine? Gli andai in sacristia, lui e il prete, e il prete che buttava in cima a toia tutti i soldi che erano stati raccolti per missione, e tacca, invece di contarli, tacca. Questi seppano altri, questi seppano in missione, questi seppano altri, questi seppano in missione. Insomma, alla fine, che hai detto Padre Turoldo, l'80% ci ha dato in questo lui, i soldi, il 20% che hai detto, e Padre Turoldo, mi viene da ridere. Ma scusa, che hai detto, non abbiamo raccolto i soldi per in missione, perché lo dà? E perché il gaito lo dà? I primi poveri siamo noi altri, il gaito. Ah, preti, peta che... Dalbino peta che tale, mamma mia... Boccaccia mia è stata digitale. Ciao, buona giornata a tutti.
Sì, ciao. Chiedo scusa, ma la realtà è una realtà che mette sempre anche a noi altri dentro le domande del nostro modo di agire. Io non posso rispondere per tutti gli altri o perché ad essere così e avere tutte le cose... No, mi non riesco a fare robe che mi viene domandare se non posso farle. Però che a me persona, che mi con sto insieme con gli altri o lavoro con gli altri, eccetera, tener conto di quello che sia possibile fare per fare in modo che le persone che noi fa e possa avere un sollievo e possa avere un momento di confronto e anche qualche risposta che aiuta ad andare avanti. Ma mi non so, ma guarda che avevo imparato fin da piccoli, perché mi sono vissuto dentro una mesadria e quindi a spartire, a pesare tutti i sisti di uva, tutte le panocce, tutto il frumento, anche il tabacco e tutto quanto, a pesare tutto e dividere tutto 50% da una parte e dall'altra. E con 7-8 fiori, la casa, 7 campi a mesadria. Insomma, queste esperienze qua, e se le mie, e se quelle delle nostre famiglie, e come mai siamo riusciti a vivere? E adesso non siamo più buoni a vivere, però che abbiamo le regole che abbiamo, e lotte soltanto contro gli altri. Sì, gli altri che ha da fare, ma mi cosa sei che fa su? È una domanda che rimane, perché il Vangelo di un co non gli ha detto, guardè che questi qua si deve tenere fuori, guardè che questi qua... No, no, è messa là in braghe di te a tutti quanti, decidemo, facciamo niente. Io non ho fatto niente. Alla fine della vita, cosa hai tu fatto ti? A chi hai tu su bene? Cosa hai tu combinato? Niente. Ciao. Sì, niente, basta, affari tuoi. Oh, io su questo punto qua direi attenzione, attenzione, perché le critiche e la capacità di andare contro gli altri le abbiamo sempre. Ma dopo, quando uno viene a guardare me, cosa mi dice io? Perché su me che cosa rispondere per me? Scusami se ho parlato di Eto, ma insomma, va lo stesso. E allora su questo punto qua credo che sia molto importante il Vangelo come modalità che Dio ha nei confronti di tutte le persone, che valuta il suo bilancio, valuta il positivo, ha soltanto voglia di benedire, e quando si tratta di dire hai fatto far niente, ma proprio niente, hai fatto tutto niente, allora se è stato lontano rimani pure lontano, ma il lavoro di Dio non è mai finito, mai. Mai, e trova sempre una strada diversa da quella che pensiamo noi altri. Ma è importante sapere che il Dio nostro è quello che si trova bene, e se non ha un paese e una casa per lui, e ha soltanto e strada insieme con tutti gli altri. Quindi qui che mi ha da interessarmi a me, e che ha da interpellarmi, e che ha da, con cui cosa rapportarmi meglio che posso. E questa è la realtà. E se ancora anche un co' tra qui che puoi fare qualcosa e qui che invece si ci appai mai. E allora dimmi se da fare. Grazie e ciao.